Vediamo adesso quello che riguarda la regolazione dell'espressione genica cosiddetta e cerchiamo di capire perché vorrei poter proseguire con la lezione, per favore. Quindi, riprendendo, chiedo per favore a chi entra di far silenzio, perché se no noi non possiamo nemmeno passare mezz'ora di intervallo. Dicevo, vediamo adesso qual è la regolazione dell'espressione genica e quindi quello che ci permette di capire come sono le regolazioni che permettono di utilizzare soltanto parte dell'informazione genetica. Abbiamo già parlato della regolazione strutturale tra eocromatina e eterocromatina, ma anche per quanto riguarda l'eocromatina che viene trascritta, non è che viene sempre trascritta tutta l'eocromatina che è presente all'interno della cellula. Ci sono le condizioni che fanno sì che una parte dell'eocromatina in un certo momento viene utilizzata per la trascrizione e i momenti in cui non è necessario produrre determinate proteine e quindi non viene utilizzata. Questa si chiama appunto la regolazione dell'espressione genica. Allora, uno dei concetti che riguardano queste regolazioni è sul fatto che noi non possiamo mai avere l'aggancio direttamente della polimerasi al DNA senza la presenza di fattori che sono essenziali per questo aggancio. Quindi non c'è l'interazione diretta della polimerasi con il DNA, ma dovremmo avere la presenza di determinati fattori che prendono il nome di fattore di trascrizione che regolano il fatto che la RNA polimerasi si possa mettere a lavorare e quindi a trascrivere l'informazione genetica. Quindi nessuna di queste polimerasi di cui abbiamo parlato prima si lega direttamente al DNA per iniziare, ha bisogno proprio di proteine che regolano la sua attività e ne permettono cosiddetto l'aggancio. Queste molecole sono dei fattori trascrizionali e quindi per avere l'aggancio della RNA polimerasi al DNA e cominciare quella che sarà la trascrizione, abbiamo bisogno di avere dei fattori TF, che sono i fattori trascrizionali, transcription factor in inglese, che devono legarsi al DNA e diventano a questo punto gli elementi essenziali perché possa iniziare la trascrizione, possa funzionare la RNA polimerasi, che poi dopo a questo punto comincerà a leggere e a sintetizzare. E in che direzione va? Com'è la sintesi? Ok, mi ha traumatizzata. Questo è un primo elemento e quindi i fattori trascrizionali sono indispensabili perché la RNA polimerasi possa lavorare e quindi spostiamo l'attenzione dalla RNA polimerasi ai fattori trascrizionali. Questi fattori trascrizionali sono delle proteine che si legano a delle sequenze particolari di DNA che non saranno trascritte, ma che sono delle sequenze regolatorie, che sono delle sequenze che ci permettono di regolare la trascrizione. In effetti la quantità di informazione genetica che viene trascritta, che viene copiata sotto forma di RNA, è molto bassa rispetto all'insieme dell'informazione genetica che possediamo dentro l'insieme dei nostri cromosomi, perché gran parte del DNA contiene delle sequenze di regolazione. Più è complesso un organismo, più complessa è la parte di regolazione. Non è tanto la categoria delle molecole che vengono prodotte, tant'è che addirittura alcune molecole che vengono, alcune proteine che vengono prodotte sono molto simili che noi guardiamo nel lievito o nell'uomo. Ma la grossa differenza è proprio a livello combinatoriale, a livello delle regolazioni. E quindi, come se uno fa il paragone con la letteratura, la scrittura in generale, e la differenza tra un testo povero, come lo posso scrivere io, e quello di uno scrittore vero, e non è che utilizziamo poi alla fine tante parole diverse, ma lui le mette in modo molto più furbo di come posso fare io, e quindi le usa in un modo molto più complesso, in grado di avere un risultato formale, finale, scusate, che è molto maggiore, con delle potenzialità maggiori. E quindi la complessità degli organismi e la loro potenzialità è da ricercare maggiormente nel modo regolatore con cui avvengono le regolazioni, e le regolazioni sono in grado di produrre una maggiore diversità di risultato e quindi una maggiore complessità. Tornando alla nostra trascrizione, avremmo su quello che viene chiamata la struttura genica delle zone che riguardano la regolazione, e di solito sono, non è, purtroppo sarebbe più semplice se fosse sempre così, ma non è sempre così, ma noi prendiamo il sistema più semplice, a monte prima della zona che viene trascritta. E quindi su questo schema vedete che questo, dove qua c'è l'uno, è quello che è l'inizio della trascrizione, l'inizio di dove inizierà la sequenza di RNA. Mentre, allora, questo schema rappresenta la sequenza di DNA. Questo è l'inizio della trascrizione, e quindi questo sarà il 5 primo e questo sarà il 3 primo. Questo primo trascritto copia tutto, e quindi la storia introni e esoni lo vedremo dopo, ma per adesso copia tutto. Perché si è messo a copiare tutto questo? Perché a monte i fattori trascrizionali si sono legati a queste zone specifiche. Queste zone specifiche sono chiamati gli elementi di risposta e corrispondono a delle sequenze di DNA. Quando io leggo G, 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 C, G, G è una sequenza di DNA. Quando leggo, prendiamo il database che è più semplice, T, A, T, A, A, A è la sequenza che è presente sul gene, quindi DNA, a monte della parte che sarà trascritta. Queste che vedete, queste zone qua indicate, sono delle zone che sono importanti per la regolazione. I fattori trascrizionali si dovranno legare a queste zone di DNA. Una volta che dei fattori trascrizionali si sono legati a queste zone, allora può iniziare la trascrizione. Quindi è importante la polimerasi perché è quella che manda avanti il lavoro. Ma se facciamo un'analogia con una fabbrica, in realtà sono importanti gli altri, che sono quelli che fondamentalmente hanno ricevuto l'ordine. Non vado a produrre delle cose se non ho il committente, se non ho la necessità di produrre queste molecole all'interno della cellula. E quindi io ho potenzialmente diverse catene di montaggio, che sono i diversi geni con i quali posso produrre i messaggeri. Ma quale accendo, quale produco veramente, sarà quella per la quale ho un ordine. L'ordine, se faccio la metafora, lo concretizzo con i fattori trascrizionali che si legano, e questo mi dice che questo gene deve essere trascritto. Ci sono alcune parti di queste sequenze regolatorie che troviamo in modo molto diffuso. Il TATA-VO è qualcosa che ritroviamo in molti geni, ma ovviamente se fosse tutto così e si fosse solo chi lega il TATA-VO e tutti i geni hanno il TATA-VO, sono da capo, non ho regolato niente. E quindi oltre al TATA-VO ho altre sequenze, ed è la combinazione dello stimolo che farà sì che un gene è trascritto e l'altro no. Andiamo avanti, vi porto degli esempi così lo rende questa cosa più concreta. Per adesso riteniamo la struttura genica negli eucarioti con queste zone a monte, e quando dico a monte, a volte può essere a monte più diverse migliaia di basi prima della zona che verrà trascritta. Quindi, se noi riprendiamo anche solo la storia del TATA-VO, la zona prima dell'inizio della trascrizione viene chiamato il promotore, è quello che è la zona che promuove la trascrizione. Il TATA-VO è un po' quello che si chiama il promotore minimo, è l'elemento più ridotto di per sé, BAL. Si legano i fattori trascrizionali, e una volta che si sono legati i fattori trascrizionali, questo permette l'aggancio della RNA polimerase. E quindi, se io non ho il legame dei fattori trascrizionali, non posso avere direttamente il legame della polimerase. Quindi avete capito che l'inizio della trascrizione è soltanto qua, ma le sequenze a monte, compreso il TATA-VO qua e quindi il promotore, è fondamentale per sapere se questo gene viene trascritto o meno. Se non sono presenti queste molecole, il gene non viene trascritto. Se sono presenti queste molecole, il gene viene trascritto. Queste sono sequenze vere, perché se no uno lo racconta così. E quindi all'interno della sequenza vedete che addirittura qua sono a 1224, e quindi uno studia queste cose, i progetti di sequenziamento riguardano sia i messaggeri per capire bene com'è la proteina e tutto, però riguardano anche tutte queste sequenze regolative. I biologi molecolari si occupano di questo, si occupano della regolazione dell'espressione genica andando a cercare in mezzo a tutto questo quali sono le cose importanti, quali sono le cose dove trovano poi delle proteine che si legano specificamente a queste zone. E quindi riconoscete in questo caso il nostro TATA-VO qua, che questo con sia sia seguito poi di un certo numero di nucleotidi, ci sono diverse sottobozze, anche cominciamo a parlare di specificità. Però riconosciamo questo.
Ma non serve anche un triplet inizio poi comunque per fare applaudire?
Dopo c'è la zona dove inizia la trascrizione. La zona dove inizia la trascrizione in questo caso è qua. Ma non parlate di triplet quando stiamo parlando di trascrizione. Quando è che guarderemo alle triplet? La traduzione. Quando dovremmo far corrispondere il tRNA e avere l'inizio della traduzione. Quindi, in questo caso parliamo dell'inizio della sintesi dell'RNA, ma non c'entra niente per adesso con le triplette. Queste sono altre sequenze regolatorie che in questo caso su questo gene sono state identificate. E possono essercene tanti di queste sequenze regolative che regolano un determinato gene. Quindi, per riprendere, questo è un esempio vero dove all'interno di tutta questa sequenza di DNA queste sono alcune delle sequenze regolative che permettono di iniziare la trascrizione di questo messaggero, cioè di quello che inizia qua e qui diventerà un messaggero, e dove poi la tripletta e la CG lo troviamo qua. E quindi quando poi verrà tradotto il messaggero, la traduzione inizierà da qua. E lì parleremo dei triplette, ma quando parliamo delle triplette parliamo, la tripletta è facile, quando c'è la tripletta c'è l'RNA transfer, finché noi non parliamo di RNA transfer non parliamo di triplette, ok? La RNA polimerasi fa solo il suo lavoro 5' per primo. Poi è ovvio che ci sono comunque, anche questo non è mai casuale, sia da dove inizia e sia dove finisce, però diciamo che per adesso ci accontentiamo di questo. Vi dicevo, le sequenze regolative possono anche essere distanti 1000 nucleotidi, 2000, 3000, 5000, cioè, tant'è che alla fine non sempre uno riesce a sapere esattamente dove finiscono le sequenze regolative. Perché? Perché possono essere veramente molto lontane. Perché possono interagire anche se sono molto lontane? Perché il DNA, con la sua doppia elica, comunque prende la sua geometria. Uno è ripiegato, abbiamo detto, a volta l'interazione con gli istoni, ma comunque anche l'eucromatina, questa doppia elica può avere una sua struttura, di nuovo anche questo si studia, e quindi mettere in corrispondenza se questo è l'attivatore e questo è il promotore, il nostro famoso tattabox a semplificare, da qua inizierà la trascrizione. Questa è la regolazione dove leghiamo dei fattori trascrizionali e queste sono altre regioni, come vedevamo prima, che sono importanti per la regolazione anche loro. Il fatto che questo abbia effetto sul promotore e quindi sulla trascrizione e per il fatto che ci sono delle possibili strutture, ripiegamenti del DNA mediato da proteine che sono proteine che praticamente forzano questa struttura a far corrispondere la parte dove gli attivatori si sono legati con la zona dove ci sono fattori trascrizionali, e soltanto in questa situazione, quando abbiamo tutti i moduli, possiamo partire con la trascrizione. Quindi vedete che non è che la trascrizione sia qualcosa che avviene così, avviene quando sono realizzate tutte queste condizioni. Quindi abbiamo, riassumendo, la parte della struttura genica, il Tata Box che è il promotore minimo, gli attivatori che sono altri fattori trascrizionali, il tutto si deve organizzare per poter agganciare la RNA polimerasi che ci fa partire la trascrizione. Quindi la differenza tra le cellule che utilizzano diversamente l'informazione genetica e perché il corredo di fattori trascrizionali che sono stati attivati, il corredo di, che tra l'altro si possono modificare con la comunicazione cellulare, ci regola l'utilizzo del contenuto informativo che è completo, uguale dappertutto. Questo significa che ciascuna cellula ha tutta l'enciclopedia che quando divido, restituisco l'enciclopedia che ho duplicato in modo uguale in tutte le cellule, ma la cellula che diventa di un tipo rispetto a quella che diventa di un altro tipo è perché in realtà leggono pagine diverse di questa stessa enciclopedia. Leggere pagine diverse vuol dire avere un corredo di fattori trascrizionali di regolazione che permette di trascrivere parte dell'informazione genetica a una cellula, di trascrivere un'altra parte in un'altra cellula, oppure la stessa cellula in momenti diversi, a seconda dei segnali che riceve, cambia la tipologia di trascrizione e quindi di messaggeri che produce. Chi dice cambiare la tipologia di messaggeri, cambiare le proteine. Ci sono appunto circa 30.000 geni, che tutto sommato non sono così tanti, e a seconda del tipo cellulare accendo o estendo diversi geni che non utilizzo. Posso avere, se ho la differenza tra una cellula nervosa, un muscolare o di una ghiandola salivare, e che della ghiandola salivare ho bisogno dell'amilasi, che è l'enzima che mi permette di già iniziare la digestione. E il neurone di questa cosa qui non se ne fa niente, e quindi lui non produce questo. Visto che non ne fa proprio niente, è possibile che addirittura questo finisca nell'eterocromatina. Invece potrei avere la miosina muscolare, ovviamente mi serve nel muscolo, e quindi la miosina di tipo muscolare me la fa e me la utilizza il muscolo, non lo fa la ghiandola salivare. E quindi vedete come sono queste regolazioni. L'altra cosa potrebbe essere che il neurone che produce le finestrine lo produce soltanto in seguito a un determinato stimolo. E quindi finché non c'è quel stimolo non ci sono i fattori che permettono di trascrivere, e quel gene lì non viene trascritto. In seguito a un segnale si richiede questa risposta di sintetizzare questa molecola, vuol dire che il segnale si traduce nell'attivazione dei fattori trascrizionali che a questo punto si legano e andiamo avanti con la trascrizione. Vi porto un esempio. Un esempio dove il segnale è direttamente, molto rapidamente, si traduce nell'attivazione di un fattore trascrizionale. Ed è quello che avviene per le molecole che fanno parte della famiglia del colesterolo, che sono in grado di attraversare il doppio strato fosfolipidico e di trovare dei recettori intracellulari, e questi sono gli ormoni steroidei. Gli ormoni steroidei hanno questa modalità di funzionamento. E quindi estrogeni, progesterone, glucocorticoidi, diversi ormoni di questa natura interagiscono con dei recettori che non sono alla superficie della cellula, ma sono a livello citoplasmatico. Almeno una delle categorie di recettore con le quali interagiscono. E quindi, se io lo stimolo, tipo lo stradiolo, questo entra, questa è, diciamo, la cellula e questo raffigura il nucleo, che è molto stilizzato. A questo punto, questo entra, si lega con il suo recettore nucleare, in questa forma due molecole recettoriali si legano, assieme ad altri coregolatori, alla sequenza regolatrice, di cui parlavamo prima. Questo permette di agganciare la RNA polimerasi, che può lavorare e sintetizza gli RNA che sono la risposta, lo stimolo agli estrogeni e quindi tutte le manifestazioni, tutte le regressioni che sono legate al fatto che ci sia uno stimolo dovuto alla presenza degli estrogeni e perché gli estrogeni si legano al recettore, il recettore a questo punto funziona da fattore trascrizionale, permette la trascrizione di quello che a questo punto noi vediamo come risultato e la risposta ormonale delle cellule. E quindi adesso andiamo a vedere quali sono queste sequenze specifiche che sono legate da questo recettore agli estrogeni. Questo è, diciamo, di nuovo stilizzando, questo è l'elemento di risposta agli estrogeni. E l'elemento di risposta agli estrogeni è fatto in questo modo: AGGTCA. Tre nucleotide. TGACCT. E quindi quando ci sono queste sequenze nella parte a monte del gene, i ricercatori che si occupano di questa cosa qua vanno a cercare a leggere, ormai si utilizzano dei software, però in realtà la mente umana è anche molto forte, cioè la gente che è allenata a fare queste cose qua, prende le sequenze come avete visto prima, dove chi non lavora, io non faccio questo tipo di mestiere, e quindi lo guardo e dico, sì, è bello, è una sequenza fatta così, ma dovrei leggerlo tutto. Chi è allenato, in realtà, vede. Questa è la plasticità del cervello, è fantastica da quel punto di vista, e quindi uno allenato a cercare determinate cose, in realtà le vede molto, mio marito è fatto così. E quindi, prendendo una sequenza così, a lui saltano gli occhi, perché è così abituato a lavorare su quel tipo di, poi ovviamente uso anche dei software, come io quando lavoravo molto di più in laboratorio, mettevo la piastra di coltura sotto il microscopio e facevo una stima tutto sommato ben azzeccata del numero delle cellule. Perché? Perché in realtà tu sei abituato a fare una determinata cosa e in realtà, come, non lo so, uno che fa geometra, l'idea delle misure è allenato e ce l'ha, e quindi nel nostro mestiere è la stessa cosa, è uno che passa la sua vita a studiare queste sequenze e a vedere dove sono, cioè cercarle, e allenato su questo. Perciò a parte l'aneddoto, questo vi dice come uno va a cercare queste sequenze. Ovviamente poi ci sono tutti i software di questo mondo, però non bisogna sottovalutare il software che noi abbiamo qua, che in effetti in molti casi è anche molto potente ancora. E quindi quando provano una sequenza di questo tipo qua in un gene, allora uno dice probabilmente questo gene è regolato dagli estrogeni. Ok? Adesso vi ho rimesso qua cosa vuol dire avere le 3N. Vuol dire che ad esempio nel topo o nell'uomo hanno in comune e sono in entrambi i casi le regolazioni attraverso gli estrogeni, e quindi ritroviamo queste zone che sono fondamentali. In mezzo le tre N possono essere tre nucleotidi qualsiasi. In effetti nel topo è GTG, nell'uomo è GGG. E questa è la cosa canonica. Mentre gli altri sono gli stessi. Questa, guardate qua, sono due le molecole di recettore. Avete visto? In effetti dimerizzano. Sono due, è una coppia di recettore che regola. Perché? Perché se voi ci fate caso, queste sono la stessa cosa. Ok? Guardatevi qua. A, G, G, T, C, A. Quando passiamo dalla fresca. A, G, G, T, C, A. Lo stesso. T, C, C, A, D, T. T, C, C, A, D, T. Ok? E quindi sono i siti che accolgono due molecole. Ciascuna molecola di recettore, qua le due piedini che vedete qua, uno si lega a questo e l'altro si lega a questo. E sono messi, lo vedete l'orientamento qua, uno in una direzione e l'altro nell'altro, in modo tale da interagire. Le frecce che vedete qua non ha niente a che vedere con la trascrizione, ha a che vedere con come si posiziona il fattore trascrizionale che interagisce con queste sequenze. Vi ho messo qua, cosa vuol dire un fattore che interagisce con una sequenza? Vuol dire la sequenza e il DNA, e qua è il recettore che è proteina, e quindi è un'interazione tra proteina e DNA. Il DNA ha due volte queste sequenze ripetute che sono messe in un senso o nell'altro, e quindi vengono attivate quando le due molecole recettoriali si posizionano su le due sequenze che corrispondono. Ok? E non sono nella stessa direzione, ma guardate come sono messe le sequenze, sono messe una in una direzione e l'altra nell'altra. Siete fantastiche. Ok? Adesso, poi chiudo con questo. Queste sono i cugini. Sono altre molecole che entrano nella cellula e trovano i loro recettori. E guardate come tutto sommato di nuovo la sottigliezza di queste regolazioni che fanno sì che dà comunque la specificità, ma con un'informazione che è contenuta in pochi nucleotidi rispetto a tutte le catene che vedevamo prima, ma quello è sufficiente. Questo è l'R che noi abbiamo visto prima. Ok? Questo invece è il recettore ai glucocorticoidi, che è un altro enzima steroide. Le distanze sono sempre tra uno e l'altro di tre nucleotidi. Sono entrambi posizionati una in una direzione e una nell'altra, ma la sequenza specifica differenzia per il fatto che comincia uguale A, G, ma poi è seguito da AA, mentre l'altro è AGT. Dove c'è GT si lega il recettore agli estrogeni. Dove c'è AA si lega il recettore ai glucocorticoidi. Quindi nella sequenza regolativa dei geni che sono regolati dagli estrogeni troverò questa. Il recettore ai glucocorticoidi non si lega. Nei geni che sono regolati dai glucocorticoidi troverò questa sequenza e saranno regolati, potranno essere espressi quando c'è lo stimolo dai recettori, dai glucocorticoidi e no dagli estrogeni. Ok? Quindi, andando a vedere cosa troviamo prima, capiremo tutto. Guardate questo. Tra questo e quello agli estrogeni. Qual è la differenza? E nelle sequenze e nell'orientamento o nella spaziatura, che non è spaziatura, è la distanza. Spaziatura, perché il resto sono uguali. Però di nuovo è come il lego tra quelle giusti e quelle tarocchi. Se voi avete quelle giusti si incastrano, se avete quelle tarocchi hanno delle cose, andranno tutti uguali, ma quando cercate di incastrare non si incastra. E quindi c'è la specificità di riconoscimento. Si basa sia sulla composizione esatta dei nucleotidi, l'abbiamo visto con glucocorticoidi e estrogeni, si basa sulla distanza, l'abbiamo visto, tra estrogeni e ormoni tiroidei. Concludo solo con questo. Guardate cosa vuol dire in realtà studiare questi meccanismi e perché alla fine è una combinazione di stimoli che gli danno un risultato, che non è che a monte o come nello schema precedente una situazione molto semplice, posso avere una combinazione di questi elementi regolatori piuttosto complessa. Questo è il data box, questo sarà uno all'inizio della trasfezione. E guardate cosa c'è a monte di questa cosa, di questo gene come è regolato. Ha diverse sequenze ER e ha un sacco di altre tipologie di sequenze regolative che fanno sì che avrò soltanto in alcuni casi, quando ho risolto queste diverse combinazioni, la presenza dei diversi fattori per avere effettivamente la trasfezione. Quindi un gene che ha recettore di estrogeni non è detto che ci sia la risposta. Perché? Perché magari a quello lì si lega, ma se non ha gli altri fattori, quel gene non viene trasfetto. Un altro, che anche quello è gli estrogeni che viene messo e anche gli altri, lui viene trasfetto. E quindi sono le combinazioni di questi fattori trasfezionali che fanno sì, e le presenze di tutte queste sequenze sulle molecole, che fanno sì che c'è in un caso una trasfezione e un caso no, che delle cellule rispondono a un segnale e delle altre no. Ok? Quindi questo è quello comunque che volevo farvi percepire su questo concetto della regolazione della trasfezione e dell'espressione genica. Domani rivediamo le caratteristiche delle diverse categorie di RNA.